Purgatorio, canto 26esimo. Il settimo ed ultimo girone del Purgatorio è occupato da un grande fuoco, nel quale purificano il loro peccato le anime dei lussuriosi. L'attenzione del pellegrino è attirata dal sopraggiungere improvviso di una turba di anime, procedenti in direzione opposta rispetto a quella della prima schiera, apparsa ai tre viandanti alla fine del canto 25esimo. Quando i due gruppi si incontrano, le anime, senza fermarsi, si baciano festosamente fra di loro, allorché si separano. Le ombre della seconda schiera gridano il nome delle due città bibliche di Sodoma e Gomorra. Quelle della prima ricordano la lussuria della regina cretese Pasifae. Dopo aver rivelato di essere ancora vivo, Dante chiede che gli venga spiegata la duplice divisione delle anime dei lussuriosi. Superato il primo momento di stupore, l'ombra, che già precedentemente si era rivolta al poeta, riprende a parlare. La schiera che si allontana gridando Sodoma e Gomorra è quella dei sodomiti. L'altra è quella dei lussuriosi secondo natura, i quali però non seppero frenare con la ragione i loro istinti. Soltanto ora Dante ci fa conoscere il nome del suo interlocutore, Guido Guininzelli, il famoso iniziatore della scuola poetica del Dolce Stil Novo, il quale presenta il poeta che, a suo giudizio, seppe usare ancora meglio di lui nei suoi versi la lingua materna al posto dell'ormai superato latino. Appare così la figura del maggiore trovatore provenzale, Arnaldo Daniello, che, parlando nella lingua della propria terra, chiede a Dante di ricordarlo nelle sue preghiere. Introduzione critica. Dopo la sobria energia che ha caratterizzato una delle pagine più ardue dal punto di vista concettuale della commedia, quella riguardante nel canto 25esimo il concepimento dell'essere umano, il canto 26esimo si presenta alla nostra attenzione con una ricchezza inusitata di motivi e risoluzioni, per cui riesce problematico il tentare di ridurlo entro una formula critica perentoria ed esclusiva. Ritroviamo in esso il tema dell'amicizia, costante nella seconda cantica, ma di particolare rilievo nel gruppo di canti che preludono all'incontro del protagonista con Beatrice sulla sommità del Sacro Monte, al quale appare indissolubilmente legato quello dei problemi attinenti alla poesia, o, più generalmente, all'espressione artistica. Questo tema è affiorato fin dall'inizio del Purgatorio e poi, dopo l'incontro con Sordello, nelle parole pessimistiche e pur ricche di ritrovata speranza sulla fragilità di ogni gloria umana attribuite a Oderisi da Gubbio. Nella prima parte del canto, il tema delle pene redentrici ha un particolare risalto accanto a quelli dell'amicizia e delle memorie letterarie, i quali, nella seconda parte di esso, ripropongono entro una prospettiva più ampia il motivo già introdotto nell'episodio di Bonaggiunta sul conflitto tra i seguaci di un mondo di poetare in volgare ancora legato ad una tradizione provinciale e coloro che, sulle orme dei Guinizelli, concepivano, come Dante stesso, il volgare come una lingua non inferiore al latino nella possibilità di modellarlo anche nelle forme dello stile sublime. Il motivo delle fiamme che detergono dal peccato di lussuria è denso di implicazioni simboliche, ma il poeta lo sviluppa nel senso di una grande concretezza, conferendo evidenza ad una situazione irreale per mezzo di notazioni che riportano gli aspetti sovrannaturali di questa zona dell'oltretomba all'esperienza più comune che abbiamo della natura. La presentazione iniziale dello spettacolo delle fiamme risulta persuasiva proprio in virtù di particolari realistici, mentre, d'altro canto, il mutarsi lento delle tinte del cielo all'ora del tramonto richiama i grandi ritmi dell'universo ed impedisce in tal modo che questa poesia, così naturale, ceda alle lusinghe del naturalismo. Assolvono sostanzialmente alla medesima funzione, riconducendo alla semplicità di un'esperienza che è di tutti quanto di alto e di elaborato è nelle parole rivolte da una delle anime a Dante e in quelle anche che il pellegrino indirizza alla schiera dei lussuriosi secondo natura, anche le similitudini, frequenti nella prima parte del canto, quella delle formiche, così lontana dal descrittivismo delle fonti classiche cui il poeta forse l'attinse, così densa di affetto e carica di rimandi ad una situazione umana, quella che ha per termine di raffronto il volo delle gru, nella quale la tristezza di una separazione trespare in modi che tendono a dare risalto alla coordinazione simmetrica dei movimenti delle due schiere d'uccelli. Quella che colpisce in un atteggiamento di vergine stupore il montanaro inurbatosi è quella esprimente in maniera indiretta, quasi pudicamente, attraverso il filtro d'una reminiscenza letteraria che, brevemente allusa, permette di non diluire la concentrazione del pathos. La devozione filiale di Dante verso il Guinizelli. Nella seconda parte del canto, articolata nei due episodi del Guinizelli e del Daniello, i temi dell'amicizia e della gratitudine per un magistero letterario che agli occhi del pellegrino assunse le dimensioni di un insegnamento morale, di un'iniziazione religiosa, si risolvono dopo le appassionate e intransigenti condanne dei guittoniani nella limpidità della presentazione che di se stesso fa il trovatore provenzale, nella dolcezza di un inserto arcaico. Quest'ultimo, mentre da un lato testimonia di un tributo di riconoscenza da parte del poeta verso il rappresentante più cospicuo di quel Trobarclus che ebbe forse la sua più alta consacrazione nelle sestine delle rime petrose, dall'altro rende insussistente, in presenza di un dilagante sentimento di carità, il senso dell'isolamento sdegnoso perseguito nella sottigliezza dei costrutti e nelle rime che caratterizzò il Trobarclus medesimo. «Eie non me puesc ni volli a vos cobrire», perciò, scrive Roncaglia, l'aspra sensualità e il chiuso stile propri del trovatore perigordino, che Dante ben conosceva ed aveva imitato nelle rime petrose, cedono il posto a semplici parole di canto e di pianto. Il Sapegno, dal canto suo, osserva «l'uso del linguaggio forestiero ed aulico sottolinea il tono distaccato della risposta del trovatore. Serve a stilizzare in una formula vaga il contrasto fra l'esperienza terrena e lo stato presente di penitenza, fra le contrite memorie e le luminose speranze, mentre al ripudio delle passioni mondane si accompagna, appena accennato, il rifiuto anche di un gusto già caro di rime arcane e chiuse».